if you've been looking, now you can see. And closer than your nose, reality.
Ed eccoci, sono le 10 e siamo collegate con Antonio Tricarico di Recommon. Ciao Antonio, ci senti?
Sì, benissimo.
Ciao, ciao, buongiorno. Come accennava Marti prima, l'idea di questo collegamento è sicuramente quello di rilanciare anche lo sciopero per il clima di domani, andando ad approfondire alcune notizie che riguardano appunto il campo delle risorse, dell'energia e in particolare con te volevamo commentare quello che è un vostro report recente che riguarda gli aspetti economici, quindi i dividendi di Eni, e il vostro report si chiama appunto ora non ce l'ho sotto mano, ma oltraggioso che le compagnie del petrolio e del gas facciano profitti record mentre il pianeta brucia. È un report che avete fatto con Greenpeace.
Esatto.
Esatto. E poi ricordo anche un altro documento per chi volesse approfondire, sempre disponibile su Recommon, che riguarda l'analisi degli extra profitti nel settore oil gas europeo, e che appunto anche quello, no, è in linea con quello che andremo a discutere oggi. Appunto volevo chiederti, innanzitutto aggiungo che Eni annuncia appunto un utile operativo di 20,4 miliardi di euro nel corso del 2022, e aggiungo appunto, prima di passarti la parola, che la gran parte di questi profitti andrà in forma di dividendi e riacquisto di azioni proprio a vantaggio degli azionisti, che sono per il 70% privati. Ovviamente l'altro aspetto importante da commentare insieme è che tutto questo è incentrato poi sul settore fossile e insomma il suo sviluppo. E la prima domanda che volevamo farti è come mai i profitti di Eni sono stati così alti quest'anno, no? Eccezionalmente alti per il 2022.
Ma il prezzo del gas è ovviamente schizzato a record storici, insomma, in seguito a quella che viene definita la crisi energetica, che io ricorderei è iniziata già alla metà del 2021, quindi ben prima dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. E abbiamo davvero avuto dei valori eccezionalmente alti, insomma un prezzo del gas che è stato 10-15 volte superiore, insomma, a quello che era precedentemente. Questo quindi ovviamente per chi estrae gas e ha diciamo una capacità di venderlo sui mercati mondiali, ovviamente è stata una panacea. L'altro elemento che va ricordato è che Eni è una società, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, presente in tutti i segmenti del mercato, cioè Eni è un produttore all'estero, è un importatore, è un venditore nel mercato, definiamolo all'ingrosso, e nonché è presente insomma a valle in tutti gli altri segmenti del mercato, quindi questo gli dà un ruolo di fatto predominante in questo mercato e consente anche alla società di giocare rispetto a varie asimmetrie, insomma, nei prezzi a proprio vantaggio. Quindi diciamo questa posizione dominante e il prezzo enormemente alto ha generato quelli che sono davvero dei profitti a livello storico, insomma non si erano mai visti così alti. Allo stesso tempo va sottolineato esattamente il punto che dicevi te, cioè io ricorderei che Eni è controllata per il 30-31% insomma dallo Stato italiano, per la rimanente parte da investitori principalmente stranieri, insomma grossi fondi, grosse banche. E nel momento in cui diciamo Eni va a distribuire diciamo un dividendo significativo, spesso accoppia anche quella che si chiamano, cioè, delle operazioni di buyback, cioè va a acquistare la stessa Eni acquista le sue azioni sul mercato, lo ha fatto in quest'anno per 2,2 miliardi di euro. Questo spinge diciamo temporaneamente il prezzo in alto, di modo che contestualmente gli investitori diciamo, privati possono vendere una parte delle loro azioni per incassare questo ulteriore, diciamo, profitto. E questo è qualcosa che fa principalmente l'investitore privato, non fa lo Stato italiano, che per motivi strategici vuole invece mantenere la sua quota precisa al 30%, giù di lì. Quindi abbiamo calcolato che in soldoni parliamo di una quota importante, che si addirà dal 50 al 60% di tutti questi extra, di questi profitti, che poi finisce, insomma, nelle casse degli azionisti, che, come dicevo prima, sono principalmente investitori privati. In questo, diciamo, contesto va pure ricordato che c'è stata una lunghissima querela, immagino tutti e tutti ricorderanno, sul fatto che bisognava tassare questi extra profitti. Come sempre se ne è parlato tanto, in realtà è stata la classica montagna che ha partorito il topolino, nel senso che Eni intanto è una società globale che opera peraltro consolidando principalmente il suo bilancio in Olanda tramite una grossa controllata a mo' di holding che si chiama Eni International BV. A questa società afferiscono sostanzialmente tutte le controllate nel settore dell'upstream, quello che esplora e estrae gas e petrolio nel mondo. Quindi parliamo di circa l'85-90% di tutti i profitti sono generati, diciamo, in questa parte del mercato. Ora, Eni, come tante altre multinazionali italiane, paga le tasse in Olanda, che è di meno dell'Italia, e col placet, insomma, dell'Agenzia delle Entrate poi consolida e sposta i dividendi senza ulteriore tassazione in Italia. Quindi quando si è finito anche per introdurre una tassazione sui cosiddetti extra profitti, cioè andando a paragonare quelli che erano i profitti eccezionali, appunto i 20,4 miliardi di utile netto aggiustato, con la media di 4 anni precedenti, che è circa 8 miliardi, insomma questo extra profitto di 12 miliardi e mezzo in realtà non è stato tassato tutto da quella che era la legge introdotta da Draghi e poi confermata in parte rivista dalla Meloni, ma è stata sostanzialmente tassata solo quella piccola parte collegata alla alle attività che avvengono in Italia, principalmente le raffinerie e la vendita di benzina, e che generano poi tra l'altro un profitto, insomma, che è un miliardo e rotti, cosa che, su cui tra l'altro Eni ha già pagato quella tassa, ma allo stesso tempo ha pure fatto ricorso al TAR, che da quanto capisco è ancora pendente, diciamo, questo ricorso, così come altre agenzie, società energetiche. Quindi questo è per dire che in realtà c'è stato, come sempre, molto direi anche populismo rispetto a queste misure, ma in pratica poi il gettito è davvero marginale per lo Stato italiano rispetto a quella che è una mole enorme di profitti.
Sì, e ricordiamo tra l'altro che Eni non è la sola, nel senso che c'è anche, come spiegate anche nel report, ExxonMobil, Total Energy, Shell con Shell quasi 38 miliardi di euro, BP oltre 26 miliardi di euro, tutti questi, insomma, profitti, esempi di profitti record di tutte queste aziende. E quindi sì, parlavi della questione della tassazione, ma poi in un contesto dove appunto è così diffusa questa cosa, qual è il cambio di rotta, tra virgolette, che si può intravedere, soprattutto con le difficoltà, no, che si ha a portare avanti la questione della tassazione degli extra profitti. Ricordiamo anche appunto qui in Italia, no, il dibattito di questo luglio rispetto al decreto bollette, che doveva includere appunto anche qualcosa riguardo a questa tassazione qui, una tassa sugli extra profitti conseguiti dalle imprese che importavano gas in Italia, e poi anche quello è stato, no, è scomparso poi dal decreto. Quindi in un contesto comunque più ampio, no, che non riguarda solo Eni e che sul tema della tassazione rimane molto, molto difficile.
Assolutamente sì, diciamo la bonanza è stata per tutte le società del petrolio e del gas a livello europeo come a livello mondiale. Il tema, diciamo, rimane quello che poi non riguarda solo il settore energetico, ma l'operato di tutte le multinazionali, cioè su perché non si introduce appunto una vera tassa che ha di fatto un imponibile a livello globale. Quindi è chiaro che tutti questi gruppi, come ho spiegato prima, consolidano il loro bilancio in un modo dove poi sostanzialmente vanno a pagare le tasse dove si paga di meno, sostanzialmente lo fanno in una maniera relativamente semplice, quindi è chiaro che senza un approccio con una base imponibile a livello globale su cui i governi si dovrebbero mettere d'accordo, ma ne discutono insomma anche qui da decenni senza raggiungere un vero risultato, è chiaro che non si può ottenere di più. L'altra questione che tu giustamente menzionavi, ma che penso tutti e tutti si chiederanno, dire ok, allora queste società hanno tutti questi profitti, cioè che ci fanno poi dal punto di vista degli investimenti? Beh, oltre che darne principalmente agli azionisti una buona parte, l'aspetto clamoroso è che le società non aumentano neanche significativamente i propri investimenti e per quanto riguarda le società fossili continuano tranquillamente a investire la stragrande maggioranza, quindi di questa grande liquidità, in espansione ancora di petrolio e gas. Questo in barba a qualsiasi impegno per la difesa del clima. Nel caso di Eni parliamo, secondo i dati della stessa società, di almeno il 75% degli investimenti che vanno in tal senso. Per dare un ordine di grandezza, ogni anno nel nuovo piano quadriennale Eni pensa di spendere 6,5 miliardi di euro in espansione di petrolio e gas, quindi è davvero incredibile, nel senso che spesso viene detto la trasformazione di queste società è molto costosa, c'è un costo della transizione. In questo caso l'argomentazione non regge, nel senso hanno una liquidità immensa, è abbastanza chiaro che vogliono assolutamente rimanere sul loro core business, anche perché, come dicevo prima, parliamo di una manciata di grandi società che comunque sia hanno un potere enorme di controllo sia all'interno dei propri paesi sia a livello internazionale, e per loro ovviamente un cambiamento di questo business dovrebbe dire rimettere in discussione insomma il proprio potere, cosa che assolutamente non vogliono fare. Quindi è abbastanza palese, insomma, se si leggono questi dati, che anche lì dove c'è la possibilità di poter investire in altre tecnologie, la possibilità di trasformare una parte del proprio business, soprattutto il core, il cuore del pulsante insomma di quella che è l'economia fossile, quindi queste mega società del petrolio e del gas, che in Italia vuol dire Eni, assolutamente non vogliono cambiare.
Sì, in questo senso volevamo chiederti anche un commento su poi le operazioni anche un po' di greenwashing che Eni porta avanti, perché come spieghi gli investimenti sono tutt'altri, sono appunto per il mantenimento per la maggior parte del settore fossile, e però allo stesso tempo ci sono tutte delle operazioni di facciata, ecco, se ce ne puoi dire qualcosa di più al riguardo.
Volentieri, appunto un quarto degli investimenti vanno in presunto green, perché presunto nel senso che Eni è tra quegli attori che sta spingendo molto alcune tecnologie come panacea rispetto al problema del cambiamento climatico, quindi dell'azzeramento delle emissioni climalteranti, ma in realtà se uno va a vedere appunto nei dettagli, queste tecnologie nella stragrande maggioranza dei casi servono per perpetrare quello che è un business fossile. L'esempio più lampante è il mito, lo chiamerei in questo modo, della cattura e dello stoccaggio dell'anidride carbonica, una tecnologia assolutamente non provata a livello internazionale su larga scala. La stragrande maggioranza dei progetti che sono stati messi in piedi sono falliti o economicamente non sono fattibili. Oggi Eni è tra le società leader che promuove questa tecnologia, da Ravenna fino a Liverpool, fino in Australia, in Norvegia, e affermando che sarà in grado di intrappolare quantità sempre maggiori insomma della CO2 collegata alle proprie operazioni, ma per queste operazioni poi tra l'altro principalmente cerca sussidi pubblici, scaricando tra l'altro i costi di potenziali investimenti fallimentari sullo Stato e sulla cittadinanza. Quindi questo è un esempio lampante. Perché dico che perpetua il business fossile? Perché per esempio la cattura e lo stoccaggio della CO2 è l'elemento centrale per poi considerare una ipotetica produzione di idrogeno, il quale idrogeno sarebbe un idrogeno da fonte fossile, quindi ancora da gas, e quindi sostanzialmente il business di Eni rimarrebbe abbastanza inalterato. Un approccio simile lo vediamo sui biocombustibili, dove la società mira e sta investendo tantissimo in accaparramento vero e proprio di terre a livello soprattutto in Africa per la produzione di biocarburanti che dovrebbero servire appunto sia per quanto riguarda la trazione, quindi il trasporto, sia per quanto riguarda le cosiddette bioraffinerie o la biochimica. Anche qui parliamo di un approccio globale, un approccio che comunque sia sarà solamente marginale rispetto al totale di quello che verrà ancora prodotto in termini di carburanti a partire principalmente dal petrolio. Non mi soffermo neanche di più sull'altro mito che è addirittura la fusione nucleare con il confinamento magnetico, sulle cui Eni afferma di avere questa specifica tecnologia che sta testando negli Stati Uniti e che afferma che potrebbe addirittura avere un impianto pilota già in funzione da poco dopo il 2030. Anche su questo si sa benissimo che la scienza stessa ci dice ci vorranno molti più decenni se mai si riuscirà a farlo, e quindi diciamo per il cambiamento climatico bisogna agire adesso, non solo rimandare ancora di vari decenni. Quindi c'è una gamma di proposte che vengono fatte di cosiddette false soluzioni, secondo noi, ai cambiamenti climatici, che poi vanno a assorbire peraltro la piccola parte di investimenti che dovrebbero essere destinati alla cosiddetta filiera verde o presunta verde. Quindi anche qui esistono molte contraddizioni, molti problemi. È chiaro che insomma lo vedete tutti costantemente sui giornali, sui media, insomma la narrazione di Eni a livello di pubblicità invece è che oramai si sta già nell'era del green, o per meglio dire, Eni lo dice espressamente, ci sarà l'energia di sempre e l'energia nuova, e quell'energia di sempre vuol dire i fossili, mentre insomma la scienza, la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia ci dice che bisogna fermarsi a espandere l'energia di sempre, almeno fermare l'espansione.
Certo, grazie Antonio per questo quadro. Volevamo chiederti se hai qualcosa da aggiungere tu in ultima battuta, qualcosa che non ti abbiamo chiesto, che ritieni importante, dici pure, altrimenti poi noi ci colleghiamo con appunto dei compagni, una compagna per parlare dello sciopero del clima di domani, quindi continueremo ad affrontare in altri termini, però insomma le stesse questioni urgenti. Però ti lascio la parola se vuoi aggiungere un'ultima considerazione.
Ma in tutta questa situazione proprio oggi noi denunciamo insieme ad altri gruppi che paradossalmente le assemblee degli azionisti delle imprese, quindi incluse anche di Eni, quest'anno a sorpresa solo in Italia rispetto al resto d'Europa saranno ancora a porte chiuse senza azionisti, quindi i cosiddetti azionisti critici, tra cui noi non potremo andare perché nel decreto milleproroghe all'ultimo momento è stata inserita questa clausola che dice in nome della continua pandemia del Covid, che ci sembra almeno sia terminata nella fase emergenziale, le assemblee si terranno a porte chiuse. Questo ovviamente è indice del fatto di quanto poi si voglia tenere queste decisioni importanti sull'operato delle società e sulla transizione energetica a porte chiuse, è davvero direi purtroppo tristemente specchio dei tempi.
Certo, grazie Antonio.
A voi, a risentirci.
You're all the same.